l'altro vogliamo anche ricordare il risultato che è cambiato: l'Inghilterra è passata in vantaggio grazie alla rete segnata da Sterling a 15 minuti dal termine, ma poi c'è stata una clamorosa occasione per la Germania con Thomas Müller che aveva un rigore in movimento, è andata a incrociare con il destro, palla incredibilmente fuori, partita a Wembley bellissima adesso con l'Inghilterra che vede i quarti di finale, la Germania potrebbe davvero salutare l'Europeo, quindi un'altra grandissima squadra vicina a lasciare questa manifestazione. Ma arriva a disco, ci sono ancora 8 minuti e mezzo più recupero, siamo pronti con il nostro prossimo ospite e ringrazio e saluto di essere qua con me Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, buonasera e ben trovato. Ciao.
Ciao Nick, buonasera, grazie a te per l'invito.
E allora caro Lorenzo, siamo entrati diciamo in una fase molto delicata per quanto riguarda diciamo il mercato, perché dopo aver sistemato le panchine ormai manca solo lo Spezia e la Sampdoria, sarà il mercato dei giocatori, e ti chiedo a tuo avviso quale sarà quello più caldo come nome di quest'estate, cioè su chi dovremmo concentrare la nostra attenzione dal punto di vista proprio delle possibilità di spostamento. Io parlo del mercato italiano,
Spostamento, quindi mi dici vale anche, vale solo l'entrata o anche in uscita?
No, spostamento vale per tutto.
Allora, se andiamo a prendere questi nomi qua, partendo chiaramente dall'importanza del nome e dell'ingaggio, io oggi dovessi scommettere un euro, scommetterei sull'uscita di Cristiano Ronaldo dalla Juventus, perché credo che poi un po' il mercato di ristrettezze, un po' il fatto comunque che la Juventus di Allegri mi pare si stia orientando sul rivalutare, ridare spazio a un Dybala che nell'ultima stagione ne ha trovato molto poco, la conferma di Morata, inevitabilmente se si vuole pensare di andare a fare un investimento importante, io credo che sia molto sia necessario andare poi a sgravarsi di questo stipendio importante di Cristiano Ronaldo, quindi io mi aspetto che la Juventus possa magari fare una rinuncia anche sofferta ma comunque calcolata per andare a mettere qualcosa di importante dentro, e credo, lo dicevate insomma adesso, sentivo in presa diretta, la stessa Inter insomma adesso che sta sacrificando Hakimi per poi cercare di andare magari andare su Lazzari, che un giocatore Simone Inzaghi conosce bene, per poi non dover rinunciare a altri giocatori importanti. E purtroppo ancora in questo mercato c'è affisso ben chiaro e ben in vista il cartello prima si vende, e quindi dobbiamo passare prima da questo tipo di situazioni prima di poter parlare anche del mercato in entrata.
Ecco, a proposito di Lautaro Martinez, chiedeti se è fatto, perché al di là del fatto che lui abbia 2 anni di contratto, però qui non c'è il rinnovo, non ci sono grandi offerte e l'Inter non è una situazione positiva, no?
Lautaro Martinez ha cambiato di recente il manager, il procuratore, anche Fino Giaccavagno, quindi io credo che sicuramente, come in tutti gli anni dove c'è poi la rassegna oltre che europea, che sta giocando, ricordiamo, la Coppa America è arrivata ai quarti di finale, io credo che poi oggi la volontà dell'Inter sia trattenere Lautaro a tutti i costi in questo mercato. Poi, ripeto, c'è una clausola che supera di 111 milioni, una clausola che poi più di una volta si è parlato di ritoccarla, rivederla, allungare, però io credo che se non si va a pagare la clausola o molto vicini a quella cifra, l'Inter a mio avviso terrà per questo mercato Lautaro Martinez. L'idea è quella di limitarsi al sacrificio di Hakimi per poi andare però a fare altre operazioni e ripartire poi dalla coppia Lukaku-Lautaro Martinez, che l'anno scorso è stata quella che poi ha fatto la differenza per l'Inter.
Ecco, ti chiedo, intanto arriva anche il raddoppio dell'Inghilterra con Harry Kane di testa, e a questo punto si chiude la pratica perché la Germania verrà praticamente eliminata da questo europeo. L'Inghilterra, tra l'altro ci sono delle immagini che riconciliano con il calcio, perché c'è uno Wembley veramente pieno, tantissima gente, entusiasmo, festa, meno male, questo è il calcio che ci piace francamente,
detto,
perché non potevamo certo vivere il calcio senza la sua gente, i suoi tifosi. Insomma, 2-0 dell'Inghilterra con il gol di Harry Kane, però ecco, volevo rimanere sull'Inter dicendoti e chiedendoti, è vero devono sostituire Hakimi, però a sinistra siamo così convinti che non ci siano gli stessi problemi, perché Perisic, Di Marco, Darmian sono tutti giocatori sicuramente che possono fare quel ruolo lì, però poi alla fine l'Inter è da molto tempo che cerca un esterno alto a sinistra, un quinto.
Sì, questo è vero, e quando parlavo prima appunto del fatto che dopo le cessioni si passerà anche al mercato in entrata, io credo che, non so se per l'Inter o per un'altra squadra del nostro campionato, però non mi sorprenderei di vedere di ritorno uno fra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, che per motivi diversi potrebbero avere anche un interesse a lasciare il Chelsea, almeno uno dei due. Io credo che poi l'Inter, come dicevi tu, ha alternato tante volte a sinistra diversi interpreti, senza che nessuno di questi poi alla fine convincesse fino in fondo. Non ci dimentichiamo che poi l'Inter quest'anno vorrà provare quantomeno a passare il primo girone, compito che non le è riuscito prima con Spalletti e poi nelle ultime due stagioni con Conte, il girone eliminatorio della Champions. Quindi io credo che anche nell'ottica della profondità della rosa e dell'esperienza internazionale qualcosa andrà fatto, e credo che proprio quella del terzino sinistro possa essere una delle posizioni maggiormente attenzionate.
Ti porto sulla Roma perché io vorrei capire francamente che cosa verrà regalato a Mourinho, cioè nel senso José Mourinho è un grande allenatore, abituato a grandissimi giocatori, gli viene dato uno stipendio sicuramente da big, ha chiesto un attaccante da 30 gol, perché mi sembra questa sia stata insomma una delle prime richieste di José Mourinho, e a te chiedo invece che cosa farà sul mercato, perché cioè attaccante a 30 gol oggi non so quanti soldi possa costare, francamente.
Tanti, forse troppi in questo momento per quello che poi è il mercato impostato dalla Roma, che sta ancora aspettando di battere il primo colpo. Vediamo adesso se con l'uscita del Portogallo dall'Europeo verrà perfezionata una trattativa che comunque ormai era molto ben avviata, è quella di Rui Patricio.
Sì.
La Roma, non ci dimentichiamo che comunque ha in scuderia e in organico diversi portieri, perché c'è la situazione di Paul Lopez, c'è la situazione di Olsen, quindi Roma che comunque deve andare a mettere un portiere. C'era stato l'interesse iniziale per il nome che a mio avviso sarebbe stato quello più azzeccato, che è quello di Musso, però Musso ha un costo importante oggi, e quindi a Roma ha deciso di andare a fare un'operazione più low cost in questo momento, di fare 6 o 7 milioni di operazione per andare a acquistare Rui Patricio. È molto ben avviata anche l'operazione di Sciaca, che è un giocatore sicuramente di grande esperienza, sicuramente di ottimo piede, però è un giocatore che ha 29 anni e che in questo momento, se la valutazione non si abbassa tanto, insomma un costo non banale visto anche il momento, tra i 15 e i 20 milioni. Però, come dicevi giustamente tu, credo che oggi il problema principale della Roma, la questione principale da risolvere, sia in attacco. Dzeko ha ancora un anno di contratto a 7 milioni e mezzo netti, quindi impatta per quasi 15 milioni a livello lordo sulle casse della Roma. C'è il discorso del prestito di Borja Mayoral, che verrà prolungato per un'altra stagione, però la Roma ha bisogno in questo momento di un giocatore che poi garantisca i gol che non sono arrivati dalle punte l'anno scorso. Allora qui c'è una pista più concreta, che è quella che porta al Gallo Belotti, per il quale il Torino oggi chiede intorno ai 25 milioni. È un giocatore del 93 che comunque, al di là dei problemi del Torino, anche a livello di squadra, sicuramente ha un mercato importante, perché poi piace anche al Milan. C'è poi una strada molto più impervia che porta al sogno, che è oggi poco più di una suggestione, che è quella che porta a Mauro Icardi. Però
sì, ecco, qui siamo veramente nel difficile.
Qui siamo nel difficile, però ecco, allo stesso modo col quale i Friedkin hanno tirato fuori dal cilindro Mourinho quando nessuno se lo aspettava, anzi quando sembrava quasi al momento di firmare Sarri, io credo che poi Mourinho oggi abbia sicuramente concordato una politica di crescita importante per la Roma, e Mourinho, che predilige giocare con un 4-2-3-1, ha bisogno di un attaccante bravo non solo a fare reparto e a legare la squadra, ma soprattutto bravo nei 16 metri finale. Quindi io credo che oggi, lo dicevi tu, sono pochi gli attaccanti che hanno quelle fisiche più rolli, costano tanto. Tra questi Icardi ha una situazione non semplice, non di una convivenza troppo serena con Paris Saint Germain. Chissà che Paris Saint Germain, che sta spendendo e espandendo in lungo e in largo, non possa valutare magari anche un'operazione spalmata nel tempo e con una clausola e con una formula che poi possa essere sostenibile anche dalla Roma. E allora ecco, io questo è un nome comunque all'orizzonte, ma lo terrei là, perché credo possa essere uno dei pochi che possa cambiare il volto in attacco dei giallorossi.
Ecco, volevo chiederti, visto che la Roma ha anche dei giocatori in esubero, perché ricordiamo la Roma ha anche degli esuberi e deve cercare anche di sistemarli, per esempio c'è un giocatore a mio avviso che si chiama Cengiz Under, che sarebbe perfetto per la Fiorentina. Ci ha visto che la Fiorentina può fare un gioco sugli esterni, ha già Sottil, ha preso Nico Gonzalez, che tu conosci benissimo, che insomma sei stato uno dei primi a parlarne in tempi non sospetti. Ecco, Cengiz Under secondo me potrebbe essere davvero, visto che insomma, con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere un'operazione anche sostenibile per la Fiorentina.
Sì, perché la Roma oggi sicuramente, come dicevi tu, tra le varie uscite a tanti giocatori che impattano in maniera importante a livello economico, tra questi citiamo Pastore, Nzonzi, lo stesso Under che viene da una stagione non facile in Premier con l'Everton, anche perché questo è un giocatore che ha grande talento, però ha avuto spesso il problema anche che si infortuna un po' troppo spesso. Quindi a mio avviso se riesce a trovare una continuità e riesce a francarsi un po' dagli infortuni, è un giocatore importante. L'unica cosa magari da valutare per la Fiorentina è che, avendo già Nico Gonzalez esterno di piede mancino, Under sarebbe un altro mancino, ma insomma la qualità poi si trova sempre il modo di legarla anche al di là poi dei piedi di calcio.
E invece ti volevo chiedere sulla Fiorentina, visto che siamo entrati proprio sull'argomento, a tuo avviso quali giocatori potrebbe chiedere italiano? Io parlo, cioè, perché poi è inutile pensare sempre a quelli dello Spezia, no? Perché poi alla fine, cioè, non è che perché un allenatore viene dallo Spezia si deve pensare a Maggiore, a Verde, tanto per far nome a caso o neanche troppo a caso. Cioè, un allenatore avrà sicuramente anche delle altre idee. Secondo te quale dovrebbe essere oggi la priorità della Fiorentina?
Beh, ti dico quello della difesa, perché non ci dimentichiamo che Milenkovic e Pezzella sono a un anno dalla scadenza, quindi io mi sorprenderei molto di vederli ancora il primo di settembre con la maglia viola addosso. Credo che poi oggi la Fiorentina debba essere brava a trovare comunque degli acquirenti che versino un prezzo giusto sul mercato, quindi mi aspetto perlomeno uno se non due centrali di livello. Uno potrebbe essere a mio avviso quel Maximovic che era stato caldeggiato anche quando poi c'è nell'interregno di Gattuso, e quindi questa può essere già un'idea per la difesa viola. Poi credo che, complice il probabile riscatto da parte del Marsiglia di Dirola, bisognerà rimettere le mani all'annoso problema del terzino destro, che ormai è una situazione atavica, che si trascina da tempo immemore per la Fiorentina. E questo credo che, se la Fiorentina poi riuscisse a mettere le mani su Zappacosta, che è reduce da una grande stagione, specie la seconda parte col Genoa, potrebbe trovare un terzino di grande spinta, e quindi credo insomma potrebbe essere un nome italiano poi in grado di colmare questa lacuna.
E dal tuo punto di vista, secondo te, come finirà la vicenda Antognoni?
È una vicenda non semplice, perché sicuramente credo che poi oggi Antognoni sia lui in prima persona molto combattuto, quindi bisogna capire poi, al di là dell'aspetto economico, al di là di quello che poi potrà essere l'esito, bisogna capire bene a mio avviso quale può essere poi concretamente l'operatività e l'ambito gestionale affidato a Antognoni, perché poi questa società che si sta strutturando in maniera importante, anche l'arrivo di Burdisso per me può essere molto importante, anche proprio e non solo per il mercato sudamericano, ma anche come un surrogato dell'area tecnica. Bisogna capire poi quello che la Fiorentina, che la società ha in testa, gli spazi a riservare a Antognoni, e quella poi sia la sua disponibilità anche a sfruttare al massimo quegli spazi. Quindi è una questione molto incerta, spero si possa risolvere in fretta, perché insomma in un caso o nell'altro è una situazione che più si trascina e più diventa anche antipatica per tutti.
Ma ci sono possibilità secondo te che possa rimanere a questo punto o no?
Ma io qualche giorno fa ti avrei detto sicuramente no, adesso forse si è creato uno spiraglio, si è creato una possibilità. Sappiamo quanto Antognoni sia legato alla Fiorentina e a questi colori. Dove non dovesse rimanere, credo che l'opzione più plausibile possa essere quella di un ritorno nei quadri della nazionale che ha già occupato negli anni passati.
Lorenzo, invece voglio portarti un attimo sulla Juventus. Tu hai introdotto il discorso di Ronaldo, che praticamente potrebbe essere, no, quello che sposta anche gli equilibri per quanto riguarda il calciomercato. Sei convinto oppure sei dell'idea che alla fine Locatelli sarà il grande acquisto della Juventus?
Penso di sì, perché comunque tanti indizi vanno in quella direzione. Un giocatore italiano, un giocatore forte, un giocatore che oggi ha ancora un margine di crescita importante. Credo che oggi sia un giocatore molto in alto nella lista di gradimento di Allegri. L'unico giocatore che potrebbe sopravanzarlo in questa lista di gradimento è Paul Pogba, però lì si parla di un'altra cifra a livello di investimento, e per quanto, ecco, insomma, sono convinto che anche da parte di Pogba ci sarebbe una disponibilità e un gradimento per il ritorno alla Juve, proprio in questo mercato siano cifre, operazioni non facili da fare, quindi quella di Locatelli mi sembra oggi l'operazione più fattibile.
Tenendo presente che alla Juventus però non gli basta solo, secondo me, poi io sono sempre di quest'idea che alla Juve non può bastare solamente un giocatore come Locatelli se vogliono riportare il centrocampo a un certo livello.
No, quella Juventus è un centrocampo che poi negli ultimi anni, oltre a Pogba, ha perso giocatori come Khedira, ha perso giocatori come Pjanic, e oggi abbiamo visto che Arthur per vari motivi non ha avuto modo di esprimersi e di avere quella riuscita che ci si aspettava. Ramsey si porta dietro problemi fisici e non solo, che ne hanno condizionato il rendimento. Rabiot, a mio avviso, ha un po' recuperato nella parte finale, una stagione comunque molto complicata. Allora, se leggiamo i nomi, potrebbe bastare, se uno di questi nomi citati tornasse ai livelli che gli si attribuiscono, potrebbe forse anche bastare Locatelli. Però, ecco, sicuramente, visti i problemi che ha la Juventus, io credo che poi bisognerà fare qualcos'altro, però mi aspetto Locatelli nella prima parte del mercato e poi un mercato d'attesa che possa, come spesso succede, risvegliarsi verso la fine per andare magari a trovare un'occasione a prezzo di saldo.
Chiudo con te parlando dell'Atalanta, perché la Dea è vicinissima a fare un grande colpo di mercato, e questo colpo di mercato sai come si chiama? Musso dall'Udinese. E ancora una volta, cioè, stanno facendo, allora, se prendono anche Coop Myers, che è un centrocampista molto forte, io francamente penso che l'Atalanta meriti veramente un plauso eccezionale, perché sta facendo un lavoro sul mercato fantastico.
Sì, sono d'accordo con la tua analisi. Non ci dimentichiamo che l'Atalanta comunque quest'anno è uscita con Real Madrid in Champions, prima della sconfitta in casa col Milan l'ultima giornata occupava la seconda posizione in campionato. È una squadra che da quando ha messo piede nell'Europa più nobile ha alzato il livello anche di investimenti, quindi non solo Zapata ma anche Malinowski, ma anche Miranchuk, ma anche Romero, quindi a mio avviso, ecco, mentre fino a qualche anno fa l'Atalanta era considerato magari un trampolino di lancio, oggi l'Atalanta a mio avviso per tanti giocatori può essere a ragione considerata anche un punto di arrivo, perché comunque si pratica un gioco spettacolare, intenso, è una squadra che gioca a memoria, una macchina da gol, che ha avuto, se vogliamo trovargli un neo, forse l'Atalanta ha perso per strada qualche punto proprio nelle gare a noi sulla carta più semplici, quindi con squadre di basso rango della Serie A, dove ha lasciato a volte dei punti in classifica. Però è una squadra che a mio avviso, se riesce a trovare ancora e a migliorare nelle alternative, penso magari, ecco, insomma, non ci dimentichiamo che dietro Veron e Freuler spesso ha dovuto aspettare anche Pessina quest'anno per trovare spazio. Pessina sta facendo un grandissimo europeo, ecco, capiamo la bontà del mercato e della programmazione di questo club.
Lorenzo De Santis, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto a TV Radio, un abbraccio e buon lavoro, perché insomma ora si comincia un po' a macinare con questo calciomercato.
Era ora, insomma, quindi abbiamo già scaldato i motori anche noi.
Eh sì, è il momento di ripartire, diciamo, al 110%. Lorenzo, grazie mille, ciao!
A presto, alla prossima!